Ed è con queste parole di Gesù, il tema è in queste parole di Gesù, dove Gesù dice in Giovanni 17, poi lo leggiamo più precisamente, dice: questa è la vita eterna. E Gesù sta pregando il Padre, alla fine del suo percorso, sta per andare in croce e fa questa preghiera al Padre per i suoi e per noi. Dice: questa è la vita eterna, Padre, che conoscano te, il solo vero Dio. Questo è il tema di questa mattina, cioè questo è il desiderio, è una delle ultime preghiere che ha fatto Gesù per noi, e il desiderio del Signore Gesù era quello che noi potessimo arrivare a conoscere il Padre attraverso la conoscenza di Gesù. Ma l'obiettivo di Gesù era quello di guidarci, di aprire la strada perché noi potessimo entrare in relazione direttamente con il Padre. Amen? Allora, leggiamo questi, se riesco a pilotarlo. Devo accendere qualcosa? Non so. Ah, sono andato troppo avanti. Adesso. Ok, ci siamo. Giovanni 17, uno dei brani che mi attirano di più in questo tempo per diverse cose che ci sono in questo testo, ma leggiamo alcuni di questi versetti. Gesù disse queste cose, poi alzate gli occhi al cielo, disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te, poiché gli hai dato autorità su ogni carne perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai data a fare. E più avanti dice: io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo, erano tuoi e tu me li hai dati ed essi hanno osservato la tua parola. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro ed io in loro. Wow. Stavo riflettendo ancora questa mattina quante volte anche nei canti in generale usiamo poco la parola Padre o ci rivolgiamo raramente a Dio come Padre. Ma in effetti Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre per mezzo di me. Da questi versetti che abbiamo letto Gesù dice: io sono venuto per portarvi al Padre. Gesù è la via, ma il Padre è la destinazione, ok? E tante volte ci fermiamo, ok, va in ritardo, quindi devo tornare di nuovo indietro, ok? Io sono la via, verità, Gesù è la via, ma la destinazione è il Padre. Vuol dire che non possiamo fermarci a Gesù, dobbiamo andare là dove lui vuole portarci a una rivelazione, una conoscenza e una comunione con il Padre. Quello è l'obiettivo di Gesù. Amen? Gesù è venuto per questo motivo, e una delle preghiere che l'Apostolo Paolo fa, per esempio, in Efesini, non c'è sullo slide perché l'ho aggiunto, è che quando Paolo prega per gli Efesi dice: prego affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente, completamente. Chi? Il Padre, ok? Gesù è venuto proprio per fare questo, perché noi possiamo essere riconnessi con il Padre e avere relazione con il Padre, perché quella è la relazione più importante, senza togliere niente da Gesù, voglio dire. Gesù rimane Gesù, rimane quello che è morto per noi. A Gesù non è morto per noi, non è andato solo sulla croce, risorto solo per pagare i nostri peccati, portare le nostre malattie e salvarci dall'inferno, ma è andato sulla croce per restaurare questa relazione con il Padre. Questo è l'obiettivo principale. Gesù ha detto, abbiamo letto prima: Padre, ho compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. E in questo testo di Giovanni è chiaro che l'opera che Dio gli ha dato, il Padre gli ha dato da fare, è di farlo conoscere a noi e di farci crescere in questa conoscenza. Ti ho fatto conoscere e ti farò conoscere ancora affinché loro possano essere ripieni dello stesso amore che tu hai per me. Quindi la connessione è dove noi troviamo la connessione con la realtà della nostra vita, di quello che siamo, e nella relazione con il Padre. Quindi non possiamo fermarci a Gesù, dobbiamo andare oltre, perché la nostra destinazione è quella, vedremo stamattina, ci sono diverse ragioni per questo. In effetti noi ci siamo separati da Dio come Padre dall'inizio, quando Adamo ed Eva hanno peccato, prima della caduta la loro relazione era con il Padre direttamente e continua, in più era una relazione che accadeva su questa terra, non in cielo, quindi Dio scendeva nel giardino, camminava con loro, è una relazione in cui, una relazione tra colui che aveva creato Adamo ed Eva e quindi avendoli creati era il loro Padre, giusto? Se Dio li ha creati è il loro Padre, come nel naturale, cioè se i nostri genitori ci danno la vita, loro sono padre e madre, lo stesso concetto, quindi tutto era cominciato con una relazione di paternità, ma con la caduta questa relazione di paternità è decaduta e Adamo ed Eva, come tutti gli altri dopo di loro, abbiamo perso la condizione di essere figli per Dio, perché abbiamo rinunciato a nostro padre, abbiamo girato le spalle a nostro padre, come ha fatto il figlio il prodigo. Quando il figlio prodigo se n'è andato e ha detto dammi la mia eredità, mi voglio fare la mia vita, ha detto praticamente, ha chiuso con suo padre, legalmente da quel momento in poi lui non era più figlio di suo padre. Questo è quello che era nella cultura ancora di allora, ok? Lui aveva rinunciato alla paternità e quindi aveva perso il padre e aveva perso il diritto di essere figlio, con tutto quello che concerne essere figlio. E quindi quando è ritornato a casa ravveduto e convinto che la cosa migliore era la casa di suo padre per riceverlo e farlo entrare nella casa ha dovuto restituirgli il diritto di essere figlio, perché lo aveva perso. E quindi attraverso un atto particolare, quando l'ha vestito di un abito nuovo, gli ha messo l'anello al dito, i calzari ai piedi, questa era la piena restaurazione nella condizione di figlio e ha detto adesso tu puoi entrare di nuovo in casa, tu sei parte della famiglia. E in più questo anello era il sigillo dell'autorità con cui lui poteva prendere delle iniziative di autorità, perché era il sigillo della paternità e della sua casa. Okay? La stessa cosa è successo per noi, abbiamo perso questo diritto e Gesù è venuto per rimetterci e ridarci questo diritto. In Giovanni 1,12 dice, è venuto in casa sua e non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che lo hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figli e figlie di Dio, ok? Nessuno di noi è più nato come figlio e figlio di Dio, siamo creature di Dio, ma non siamo nella relazione di Dio come padre, siamo dei figli che siamo diventati orfani perché abbiamo rinunciato alla paternità e Gesù è venuto per ridarci il diritto di entrare nella famiglia di Dio, del padre, e di avere relazione con Lui, altrimenti non avremmo potuto, amen? Gesù è venuto per questo, non è venuto solo per salvarci da qualche cosa, ma salvarci per qualche cosa, e quel qualche cosa è una relazione personale intima con il Padre. Quando Gesù dice io sono venuto, ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini, non è per dire soltanto il nome nella cultura biblica, nella cultura della Bibbia, appunto, no, vuol dire il nome rappresenta il carattere, la persona, chi la persona è. Okay? Per esempio, quando Dio ha chiamato Abramo e gli ha cambiato il nome Abramo voleva dire padre eccelso, e Dio gli ha detto sì, ma il tuo nome sarà Abramo, che vuol dire padre di moltitudini. Il suo nome rappresentava quello che lui era, rappresentava la chiamata che Dio gli aveva dato. Quando Gesù parla del nome del Padre, si sta parlando della persona, di quello che il Padre è. In effetti Gesù ha detto, chi ha visto me ha visto il Padre. Cioè, io sono talmente in comunione con il Padre che sono uno. E in tutta la mia vita, il mio comportamento, il modo che ho relazionato con voi, quello che ho fatto per voi, rappresenta quello che il Padre è. E vi ho fatto conoscere attraverso di me il Padre affinché voi abbiate la sicurezza, la libertà di andare da Lui e relazionarvi con Lui. Questo è il punto. Anche quando Gesù ha insegnato la preghiera, non ha detto Signore Gesù dacci questo, ha detto Padre nostro, quando pregate, pregate così, Padre nostro che sei nei cieli, che il tuo regno venga e che la tua volontà sia fatta sulla terra come è fatta in cielo. Ma come possiamo pregare questa preghiera se noi non conosciamo chi è nostro Padre, cosa pensa, cosa vuole, cosa desidera, come vede le cose? E come possiamo sapere qual è questa sua volontà se noi abbiamo una relazione personale con Lui? Non con Gesù, ma attraverso Gesù con il Padre. Perché Lui è al di sopra di tutto. Lui è quello che vuole avere una relazione personale con noi. E Gesù ha detto un'altra cosa. Non so se sto andando... Scusate. Gesù ha detto un'altra cosa in quello che abbiamo letto prima. Dice, questa è la vita eterna, che conoscano te il solo vero Dio e colui che hai mandato Gesù. E vorrei fermarmi su questo termine, vita eterna. Che cos'è la vita eterna? Secondo questo, quello che Gesù dice. Allora, io sono nato in una famiglia cristiana, in una chiesa evangelica, ma il concetto di vita eterna è che è qualcosa in cui noi entriamo quando andremo dall'altra parte. È una realtà che noi vivremo, la vita eterna. Sono cresciuto con questo concetto, che la vita eterna è come un luogo che ci attende in cui noi entreremo. Ma la vita eterna non è un luogo, non è una condizione, non è soprattutto una condizione futura, perché Gesù dice la vita eterna è che conoscono te. Se io conosco il Padre, io ho la vita eterna, cioè io sono già nella vita eterna, perché conoscere il Padre, entrare in comunione con Lui, è attraverso questa relazione che la vita stessa di Dio, e poi vedremo come, entra in noi e ci fa vivere una vita che non è la vita normale di tutti i giorni, ma è già la realtà di quella vita che noi vivremo per sempre con Dio. Questa è la vita eterna. È una relazione, è un fluire di una vita che viene dall'alto, che viene da Dio, che fluisce in noi, che ci fa vivere in un modo diverso, ed è anche uno stile di vita diverso, che è lo stile di vita di Dio. Cioè lo stile di vita che si vive in cielo, è lo stile di vita del regno di Dio. Conoscere il Padre vuol dire appropriarsi di questa vita e di cominciare a viverla ora, ed è eterna perché questa vita non è momentanea, non è temporale, ma è la vita che vivremo da ora fino per sempre nell'eternità, con un crescendo chiaramente. Ma la vita eterna è qualcosa che è dentro di noi, e questa vita eterna ci viene attraverso il sacrificio di Gesù, nella conoscenza e nella relazione con il Padre, che vuol dire che se noi non abbiamo relazione con il Padre non sperimentiamo la vita eterna. Questa è la logica di quello che Gesù sta dicendo. Cos'è la vita eterna? Conoscere Gesù, chiaramente, perché è la via, ma alla fine è conoscere il Padre e avere comunione con Lui. E nella comunione con Lui noi viviamo la vita eterna. La vita è nella connessione con il Padre, non possiamo viverla con Dio che vive là e noi qua, ma è in relazione con Lui che questa vita fluisce in noi, attraverso anche l'amore che Lui ha per noi. Non so se è chiaro quello che sto dicendo. E cambia un po' la prospettiva di cosa è la vita eterna. Vuol dire che è un'esperienza che noi viviamo oggi, nei momenti in cui noi siamo connessi con il Padre e viviamo nell'intimità con Lui. Questo è quello che Gesù ci ha dato. Amen? È la vita del Padre, la vita del cielo, è la vita del regno, è la vita che scorre dentro di noi, in un modo incomprensibile. Qual è il mezzo che noi abbiamo per vivere? No, voglio dire un'altra cosa. Abbiamo detto che attraverso Gesù noi siamo di nuovo, diventiamo di nuovo figli di Dio. Ci viene dato una nuova identità che avevamo perso. In effetti noi non siamo dei cristiani. La nostra vita non è la vita cristiana. Il termine cristiano è stato dato ai discepoli di Gesù ad Antiochia per la prima volta perché proclamavano Cristo. Ma la nostra identità non è essere cristiani. La nostra identità è che noi siamo figli e figli di Dio. Questa è la nostra identità. Allora voglio farvi leggere questo brano, quello che dovrebbe arrivare dopo se ci arriva. In Romani dice... poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei cristiani, no, la manifestazione dei figli di Dio. nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. È diverso. Cioè Dio Padre si aspetta che noi viviamo come figli suoi, e non possiamo vivere come figli suoi se non viviamo con Lui come Padre, perché la relazione di figli si sviluppa nella relazione con Lui come Padre. È Lui che ci fa essere figli. Noi diventiamo figli perché Lui ci è Padre, e se io non sono in comunione con Lui non posso vivere come un figlio. Posso vivere come una persona salvata, posso vivere come una persona qualunque, ma non posso vivere come figlio, perché chi mi dà l'essere figlio è la relazione con il Padre. Il fatto che ci dà il diritto di essere figli di Dio non è qualche cosa che è scritto su un pezzo di carta come un atto legale. Cioè all'anagrafe c'è scritto: io sono figlio di Dio Padre, punto. Se rimanesse in quel modo non cambierebbe niente nella nostra vita, assolutamente niente. Non è perché è scritto nell'anagrafe del cielo che io sono diventato figlio di Dio che mi fa essere figlio di Dio, non è un'etichetta. Dio ha provveduto che noi diventiamo figli di Dio dentro di noi. In che modo? Un altro passo in avanti che sto maturando sempre di più e che avrei voluto conoscere molto tempo prima di oggi. In quale modo noi diventiamo figli di Dio? Nicodemo si era posto questa domanda, anche se non l'aveva posta nel modo chiaro, e Gesù ha detto: nessuno può vivere, entrare nel regno di Dio se non è nato di nuovo o se non è nato dallo Spirito. In effetti in Giovanni dice che siamo diventati diritto di diventare figli suoi quelli che non sono nati da carne, da sangue umano, ma sono nati dallo Spirito, sono nati da Dio. Che cos'è la nuova nascita allora? La nuova nascita non è qualche cosa di nuovo, che non è un atto legale. Non è perché io dico credo nel Signore Gesù come mio personale salvatore che questo mi fa nascere di nuovo. Adesso cominciate a farvi dei problemi. Voglio leggere alcuni di questi versi per riuscire a capire se li ritrovo là dentro. Efesini, sono dei brani che della Bibbia. Infatti noi, in Cristo, siamo opera sua, cioè del Padre, essendo stati creati in Cristo Gesù. E siamo chiamati a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio, nella giustizia e nella santità che procedono nella verità. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Ah, questo è quello di Giovanni, volevo dire, sono nati da Dio. E poi dice Gesù: ciò che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo Spirito è Spirito. Che cos'è la nuova nascita? È una nuova creazione, è qualcosa di nuovo che viene dentro di noi. Non è un credo nella nostra pensiero, non è perché io credo che è scritto qui che io sono nato di nuovo, ma è qualcosa che avviene realmente dentro di me, che viene dal cielo e viene ad abitare dentro di me e che mi fa essere figlio di Dio e che mi dà la capacità di vivere come figlio e figlia di Dio. Ok? Allora altri due versetti, se riesco ad andare avanti. Non era questo che volevo, scusate. Penso che siamo andati avanti di un passo. Ok. Prima Giovanni 3,9 dice: chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme, cioè la parola in greco è sperma, divina, rimane in lui e non può persistere nel peccare, o non può più peccare, come dice un'altra traduzione, perché è nato da Dio. Il primo Pietro dice: poiché siete stati rigenerati non da seme di nuovo sperma corruttibile, ma incorruttibile, che mediante la parola vivente permanente, cioè mediante la parola vivente permanente di Dio. Cosa significa? Come nella nascita io nasco e noi siamo nati naturalmente attraverso il seme di mio padre che ha inseminato un'altra cellula. Il seme che è stato seminato in me è quello che contiene la realtà dell'essere figlio di mio padre e di mia madre. Come facciamo oggigiorno a sapere se veramente chi è nostro padre? Rimaniamo sul fatto del padre, perché Dio è padre, ma vale anche per la madre. Come possiamo provare che un uomo è il nostro padre naturale? Oggi abbiamo i mezzi e si chiama test del DNA. So, sapete cos'è il DNA e quella figura che ce l'ha? È un programma che c'è nei nostri cromosomi, dove c'è il programma che programma le nostre cellule e come noi siamo formati nel nostro aspetto fisico, il tipo di occhi che abbiamo, le orecchie, il colore dei capelli e tutto. E questo ci è trasmesso dai nostri genitori. In questo DNA ci sono dei tratti che sono i loro tratti. Noi ereditiamo delle caratteristiche loro attraverso questo DNA che loro ci trasmettono. E attraverso il DNA può essere provato se noi abbiamo questi tratti del nostro genitore, vuol dire che noi siamo loro figli, perché abbiamo i loro geni. È chiaro? Non è che siamo figli perché siamo scritti all'anagrafe, siamo figli e figlie dei nostri genitori perché lo siamo dentro nel nostro DNA, giusto? È chiaro? Ok. Allora pensate che per Dio sia diverso, chi è che ha creato il DNA, quello naturale? Dio. Pensate che Dio abbia fatto le cose diverse per noi, che Dio sappia che noi possiamo essere e sentirci figli soltanto perché c'è scritto all'anagrafe nel cielo? No, Lui sa che non potremo mai essere così. Ma Lui ha messo questo seme dentro di noi, e questa è la nuova nascita, questo seme divino, come c'è scritto lì, questo sperma divino, questo suo DNA in noi, affinché noi diventiamo realmente, nel nostro DNA spirituale, non è quello fisico, ma è spirituale, perché abbiamo uno spirito, e in questo spirito ci sono tutti i tratti di chi noi siamo, come Dio ci ha creati, non nel nostro fisico, ma in quello che noi siamo come persone, e in questo seme che Dio mette in noi c'è il suo DNA di padre che viene a dimorare in noi. E questo è l'uomo nuovo che nasce da questo seme, questo è l'uomo nuovo diverso dall'uomo vecchio. Quello che ero prima non ha niente a che fare con questo, questo dice viene dal cielo, è un seme che viene da Dio e dice che questo seme non può peccare, perché viene da Dio, non è nostro, non è qualcosa di nostro, non è che Dio viene a riparare delle cose, no, Lui ci dà qualcosa di nuovo, è una nuova nascita, nascita di spirito, dentro scende in me questa vita di Dio che ha il suo DNA e da quel momento io sono figlio e figlia di Dio. Amen? So che è un concetto un po' nuovo questo, però questa è la nuova nascita. Senti che noi andiamo un po' troppo velocemente a volte quando parliamo, credi nel Signore Gesù, sì, ma poi dobbiamo ricevere questo seme dall'alto. Dobbiamo essere convinti dentro che noi siamo figli di Dio, dobbiamo sentircelo dentro che noi siamo figli di Dio, altrimenti non potremo mai vivere come figli di Dio. E Dio dice che questa rigenerazione, noi siamo creati a somiglianza di Dio in santità, l'abbiamo letto prima, in santità e giustizia, non possiamo, noi non siamo né santi né giusti noi stessi, quello che ci rende santi è questa nuova vita che viene a dimorare in noi, che l'Apostolo Paolo dice: mettete a morte la vecchia, quello che avete vissuto fino qui, e permettete che questa cresca in voi. E questa è creata all'immagine di Dio, come Dio voleva che fosse dall'inizio. Gli assomiglia e in più, esattamente, porta l'immagine e le caratteristiche della persona che Lui voleva che noi fossimo, prima ancora che noi fossimo concepiti nel ventre di nostra madre. Cioè ritorniamo anche ad essere quelli che noi siamo realmente, quelli che dovevamo essere all'origine. Ma l'importante è che noi abbiamo il DNA del Padre. Ho detto prima, nel naturale c'è il test del DNA per sapere chi è mio padre e chi è mia madre, ok? Anche nello spirito, spirituale, Dio ha provveduto un test, una conferma. E dove troviamo questa conferma? Uno dei giovani ieri l'ha saputo subito. Cioè, incredibile, cioè no, è normale. Non è questo. Romani 8, 16. Lo Spirito di Dio, quindi lo Spirito stesso, attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Chi conosce il DNA del Padre? Lo Spirito del Padre. E quindi come fa, cosa vuol dire che Lui testimonia insieme al nostro spirito che siamo figli di Dio? Perché Lui riconosce in noi che adesso c'è il suo DNA e ci dice: ora sei figlio di Dio. Ora sei figlia di Dio. perché vedo in te il DNA. E quando lo Spirito Santo fa questo, è lì che viene a dimorare, non viene a dimorare in quello vecchio, viene a dimorare in questa vita nuova, ed è là per sviluppare questa vita nuova. E noi abbiamo bisogno di questa testimonianza dello Spirito che ci dice: tu sei figlio, tu sei figlia, perché io vedo in te il suo DNA. Tu sei figlio. E quando lo Spirito Santo ci dice questo, ci dà la conferma di chi noi siamo realmente, perché abbiamo bisogno di saperlo che siamo figli. Non solo perché è scritto là, dobbiamo sentirlo dentro, è qualcosa che Dio vuole che sentiamo dentro. E quando lo sentiamo dentro, non avremo nessun problema di andare davanti a Dio e dire: papà. Questa è l'esperienza che Dio e Gesù ha preparato per noi. Penso che ci fermiamo un po' di tempo prima. Io mi sono fermato un tempo prima a suo tempo. Ho accettato Gesù, dicevo io, quando avevo 17 anni, ma c'era qualcosa che non cambiava nella mia vita, c'era qualcosa che non funzionava. E la cosa che sentivo che non funzionava è che mi mancava la relazione con mio Padre Celeste. Non riuscivo a connettermi con Lui. Avevo bisogno di questa conferma, perché non lo conoscevo. Non lo conoscevo dentro, non lo sentivo dentro. Conoscevo Gesù, sapevo che era morto per me, amen, ma non conoscevo il Padre, non lo sentivo nel mio spirito, e avevo bisogno di sentirlo per sentirmi figlio, perché mi sentivo salvato ma non mi sentivo figlio, e non riuscivo a vivere come figlio. E un giorno Dio mi ha risposto, e ha mandato il suo spirito e mi ha detto: tu sei figlio mio e te lo testimonio. E la prima cosa che lo Spirito Santo fa, è un altro testo, Romani 5, che lo Spirito Santo sparge l'amore del Padre dentro di noi. Il momento che lo Spirito Santo testimonia che io sono figlio, che io dico amen a questa testimonianza, l'amore del Padre mi riempie e so che sono figlio. E so che adesso posso vivere come figlio. Non so ancora bene chi sono realmente. Non sapevo ancora chi ero realmente, perché avevo vissuto come salvato, ma nella mia vita di prima. Ma nel momento che Dio mi ha detto che sono figlio, che ho vissuto e ho cominciato a vivere la realtà di figlio, l'ho vissuto in relazione con il Padre, ho cominciato a vivere questa relazione con Lui come Padre, allora ho cominciato a comprendere chi era questo figlio che Dio voleva da me. E sto ancora imparando. Ma abbiamo bisogno di questo. C'è una testimonianza. A volte diciamo la testimonianza dello Spirito è parlare in lingue. Sì, sì, certo. Ma se io non so che sono figlio, io parlavo in lingua prima di conoscere il Padre, ma non conoscevo comunque il Padre, perché non avevo ancora ricevuto la testimonianza del mio DNA, o meglio del suo DNA. Ma quando ho ricevuto il suo DNA, le cose sono cambiate. Ho continuato a parlare in lingue, ma adesso sapevo di essere figlio. Il parlare in lingua è un dono, ma l'essere figlio è un'identità, è un essere, è un vivere come persona che non è una persona qualunque, ma è il figlio di Dio. Ed è questo vivere in noi che ci permette, questo vivere la realtà della sua presenza in noi, che ci permette di vivere come figli e di relazionare con Lui come Padre. Perché ci rivolgiamo sempre a Gesù e non al Padre? Che non è normale. Gesù ha detto: il Padre vi ama, andate, adesso potete andare da Lui, non chiedete a me, chiedete a Lui, nel mio nome, ma parlate con Lui, perché parlate con me? Non è che Gesù non possiamo avere la comunione con Gesù, ma Gesù vuole che andiamo al Padre, è venuto per portarci al Padre, per avere relazione col Padre, perché è col Padre che noi ci sentiamo figli. Con Gesù impariamo ad essere figli, come un figlio deve essere. Ma è con il Padre che lo viviamo. Perché Gesù viveva come figlio sulla terra, perché viveva in una relazione costante con il Padre. Altrimenti non avrebbe potuto vivere quello che ha vissuto. Dice: io non posso fare niente da me. Se non è il Padre che me lo dà, io non posso fare nulla. Questo ci ha dato l'esempio di come un figlio vive. Il modo di vivere il figlio ce l'ho solo perché il Padre mi trasmette, parlando con me, comunicando con me, mi trasmette chi io sono realmente, mi afferma in chi io sono. C'è un altro aspetto, e devo mollare le slide perché non riesco a seguirle, ma quando noi diventiamo figli di Padre, il Padre diventa Dio diventa nostro padre, c'è un altro aspetto. La Bibbia dice che diventiamo, facciamo parte della famiglia di Dio. La famiglia di Dio di cui sta parlando lì non è questa. La famiglia di Dio di cui sta parlando è quella. La nostra prima famiglia è Dio Padre e Spirito Santo. Ed è la casa, in quella casa in cui Dio ci invita come padre, Padre, Figlio e Spirito Santo. E Dio, la casa, il Padre ha una casa, Gesù ha detto, non vi preoccupate, vado a prepararvi un luogo e quando tornerò vi porterò. Pensiamo sempre che questo versetto di nuovo riguardi il dopo. Se ho un padre, ho anche una casa. Perché il Padre ha una casa per me. Se leggete i Salmi, Davide dice, io vorrei sempre dimorare nella tua casa perché ci sono delizie in abbondanza nella tua casa. E non sta parlando del Tempio, sta parlando di qualcos'altro in cui Davide sapeva bene cosa fosse. È la casa del Padre che noi viviamo quando siamo in comunione con Lui. Quella è la casa. Se questa è la casa, quando noi usciamo di qua non siamo più a casa, giusto? E allora come facciamo a vivere nella casa del Padre? Perché la casa del Padre non è questa. La casa del Padre è quella che io vivo personalmente in ogni momento con Lui. È la mia comunione con Lui. Vi dico come la vedo io la casa del Padre, perché ho bisogno di immagini. Quando ho cominciato a capire questo, ho immaginato cosa vuol dire per me, che sono umano, entrare nella casa del Dio Padre. E la mia immagine è un bel salotto con un camino acceso e due poltrone. E Dio è su questa poltrona e io sono sull'altra. E abbiamo comunione insieme. E vivo dell'atmosfera della sua casa. Quello è il mio rifugio che ho imparato, in cui ho imparato a rifugiarmi tante volte nella mia vita. A volte di notte vivo delle situazioni di tensione, mi sveglio la tensione, dico, Signore, non posso passare tutta la notte così. Allora cosa faccio? Ok, Padre, vengo nella tua casa. Mi siedo qui con te e mi riposo con te. E immediatamente tutto si calma e mi addormento. Questo è un aspetto, ma Dio ci invita a vivere questa realtà personale con Lui, intima. Non è che abbiamo tutti l'abitudine di vivere questo, sarebbe una cosa che dovremmo già vivere nelle nostre famiglie. Purtroppo non è sempre così, giusto? E a volte c'è difficile capire che cos'è. Vedete, in inglese ci sono due parole per casa, in italiano non riusciamo a metterle insieme, che è importante. Perché casa per noi può dire tante cose. In inglese c'è la parola house and home. E c'è una differenza. House è la costruzione, l'edificio. Home è la vita della famiglia. Io posso vivere in una casa senza avere una home. Se non c'è questo amore, questa relazione nella casa, non c'è una home, non c'è un focolare. L'unica parola in italiano è focolare, focolare domestico, che non dipende dal camino acceso, ma dipende dalla relazione di quelli che ci abitano. E c'è la differenza. Con Dio non abbiamo solo una casa, una house. Con il Padre abbiamo home, siamo a casa nostra, perché da quel momento la casa del Padre è la mia casa. E posso andarci in qualsiasi momento. Perché quando siamo, se questa è la casa di Dio, vuol dire che tutto il resto dei giorni della settimana come faccio a essere nella casa di Dio? Vuol dire che devo trovare la mia casa con Dio, in un certo senso. Quella che rimane con me dal lunedì alla domenica, 24 ore su 24, 7 su 7. Questa è la mia relazione, il mio posto che vivo con il Padre. Con il Padre, attraverso Gesù, ma con il Padre. Perché è quello che mi fa essere figlio. Amen? Abbiamo detto prima, la creazione intera, la creazione non è solo quella fisica, cioè è tutto quello che sta intorno a noi, sta aspettando non la manifestazione di cristiani, non la manifestazione di una chiesa, non la manifestazione di un gruppo o di una chiesa, sta aspettando la manifestazione di persone che vivono realmente come figli e figlie del Padre. E cosa vuol dire questo? Voglio tornare un attimo indietro e poi torno a questo, ma vorrei darvi, ho detto, Signore, come possiamo capire questo fatto del seme di Dio che viene in noi e origina un uomo nuovo, una donna nuova in noi? Perché è così, non è un rattoppare il vecchio, è nuovo, viene dall'alto, è inseminato dentro di noi. E Dio ci ha dato un esempio, anche se non calza perfettamente, ma come è nato Gesù in Maria? Quale DNA paterno aveva Gesù? Il Padre. Il Padre ha inseminato Maria e Gesù aveva una parte del DNA che era di Maria, ma l'altra parte del DNA era di suo papà. E se questo è possibile, è stato possibile in lui perché Dio lo fa, allora è possibile a me, vuol dire che non è che divento incinto di una creatura, ma divento incinto di una nuova creatura, un nuovo me stesso, quello che Dio vuole che io sia, ok? Quindi ho detto, Signore, è possibile, non stiamo parlando di cose. Ritorno al fatto di figli. Perché è importante figli? Poi vado alla conclusione. Perché Gesù è stato un figlio perfetto. E qual è stato il suo compito? Oltre a quello di portarci in relazione col Padre e di farci vedere il Padre. Solo un figlio assomiglia al Padre. Se io sono veramente figlio di Dio, e con questo metto in discussione tutta la mia vita, perché ci sto lavorando, ma se io sono figlio, allora rappresento il Padre, allora gli altri devono vedere mio Padre chi è, per forza. Quando vedono a me mio padre sanno che io sono suo figlio, quello naturale, perché ci assomigliamo. Ed è la stessa cosa per noi, per quello Dio parla di figli, per quello la creazione aspetta di figli, aspetta la manifestazione dei figli di Dio per poter riconoscere attraverso di loro qual è il Padre, perché anche noi siamo chiamati allo stesso. Gesù ha detto chi ha visto me ha visto il Padre, ma anche noi siamo chiamati a vivere la stessa cosa. Dobbiamo permettere agli altri di vedere chi è nostro Padre attraverso quello che noi siamo. E non possiamo farlo attraverso quello che siamo stati, come siamo nati. Dobbiamo farlo attraverso questa nuova vita che si sviluppa in noi e che è creato a immagine di Dio, che veramente gli assomiglia nel suo modo di essere, nel suo modo di fare. Ecco perché figli, non cristiani, figli, figlie, perché dobbiamo manifestare il Padre. In Romani 8 c'è scritto che tutti quelli che sono guidati dallo Spirito sono figli di Dio, l'ho già detto altre volte. Lì figli di Dio è uios, e uios significa un figlio maturo. E uios vuol dire che è un figlio che rappresenta esattamente il carattere del Padre. Gesù era chiamato sempre uios di Dio, perché ha rappresentato esattamente chi era suo Padre. Tutti siamo chiamati ad arrivare a quella maturità. Questo seme in noi nasce piccolo, ma poi cresce. E diventa più grande, e più diventa grande e più assomiglia a suo padre. Amen? Questo è quello a cui questa è la vita eterna, in effetti. Amen? Vorrei solo fare una per quelli che ci tengono. La Bibbia dice che siamo nati da Dio, creati da Dio, e che anche siamo stati adottati da Dio, giusto? Sembra una contraddizione. Noi non siamo dei figli adottati, noi siamo dei figli creati, perché il termine adozione che c'è in quel brano non significa l'adozione nel senso che noi lo intendiamo oggi, ma era nel contesto della cultura in cui questo brano è stato scritto, tra l'altro scritto ai Romani. Nella famiglia romana un padre che avesse diversi figli doveva sceglierne uno che doveva essere erede. Ok? Quindi tutti erano figli di nascita, ma uno solo poteva essere l'erede. E per fare questo, lui lo chiamava, gli dava un'adozione. Adottava uno dei suoi figli, nel senso che aveva il diritto legale di essere l'erede. Quindi tutti noi non siamo stati adottati nel senso che normalmente pensiamo. Noi siamo stati generati da Dio e siamo realmente figli di Dio. In più lui ci dà l'adozione perché siamo stati scelti per essere anche suoi eredi. L'adozione è l'atto legale che ci dà il consenso di essere eredi di Dio. Ok? Questo è importante. Perché se noi siamo solo adottati, vuol dire che noi non abbiamo il DNA di Dio. E quindi siamo nei guai. Ma noi siamo stati generati. Abbiamo il DNA di Dio e in più abbiamo l'atto di adozione che ci viene dati per la eredità. E questo è tutto un altro soggetto che non ci possiamo rimanere adesso. Volevo arrivare alla conclusione. Sì, l'ultima cosa, l'ho già accennato e lo dico velocemente. Dio Padre è l'unico che sa chi noi siamo realmente. È Lui che ci ha generati in se stesso prima di concepirci Lui stesso nel seno di nostra madre, il che significa che esistevamo prima, Geremia 1:5. Vuol dire che Dio ci ha creati con un progetto della persona che noi dobbiamo essere e di un progetto che Lui ha per la nostra vita, ed è solo Lui che lo conosce, perché noi non ne abbiamo alcuna idea, o molto minima. Quando noi diventiamo figli di Dio e Dio, noi relazioniamo con il Padre, quello che fa il Padre è di chiamare fuori chi noi siamo da questo nuovo me stesso per farlo crescere e perché io diventi la persona esatta che Lui aveva in progetto per me di essere. Non quello che io penso di essere, non quello che gli altri pensano che io sia o che si aspettano che io sia, ma quello che Lui si aspetta che io sia. E siccome ha un progetto per me, mi rivela il progetto specifico che ha dato a ciascuno di noi. Ognuno di noi ha un progetto a compiere. Quello che Gesù ha detto, Padre, ho compiuto l'opera che tu mi hai detto fare, non vale solo per Gesù, vale per ognuno di noi. E una delle cose che, per questo di questo brano mi tocca in modo particolare, e ho detto, Padre, vorrei veramente poter arrivare alla fine della mia vita, di venire davanti a te, di poter dire, Padre, ho compiuto l'opera che tu mi hai dato fare. Perché questo è quello che Dio Padre si aspetta da noi. E quindi ho bisogno di saperlo qual è. Come faccio a compiere la sua opera se non lo so? Ed è in questa relazione con il Padre che Dio me lo comunica, che Dio me lo fa capire, che Dio mi incoraggia a fare le scelte giuste per fare quello che Lui ci ha chiamato a fare. Non c'è una chiamata unica per ognuno, per tutti in generale, ce n'è una per ciascuno, dobbiamo scoprirla. Se io sono figlio voglio sapere chi sono. Se io sono figlio e ho un mandato da Lui, voglio sapere qual è questo mandato. Ed è appassionante saperlo. Wow, deve essere qualcosa di grande, perché se è un progetto di Dio non è un piccolo progettino. Non importa quello che faccio, è importante che faccio quello che Dio mi ha dato da fare. Perché con quello posso andare a dire, Padre, ho compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Questo, Gesù anche in questo ci ha dato un insegnamento. Amen. E la cosa più importante è questa, voglio leggere su questo ultimo versetto, se me lo leggo direttamente qui, Giovanni 17. Qual è l'ultima cosa che Gesù dice in questo capitolo? 17:26, concludo con questo. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome, quindi ho fatto conoscere chi tu sei, ok? E lo farò conoscere perché è qualcosa di continuativo, non potremo mai dire che abbiamo conosciuto il Padre completamente. L'Apostolo Paolo in Efesini 3 dice, io prego perché voi cresciate nella conoscenza dell'amore di Dio affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio Padre. Però è un processo, Gesù dice lo farò conoscere ancora affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Quanto Dio Padre ama suo figlio Gesù. E come possiamo misurarlo? Tu sei mio figliuolo ben amato in cui trovo tutto il mio compiacimento. Qual è l'amore che il Padre ha per Gesù? Enorme. Sapendo poi che Gesù è stato un figlio perfetto. E Gesù dice, io voglio che voi conosciate il Padre, perché anche voi, anche noi, possiamo ricevere in noi lo stesso amore che Dio ha, Padre ha per Gesù. Io dico, il giorno che succede questo è l'esplosione, fratelli e sorelle. Allora c'è una cosa interessante, concludo con questo veramente, che gli ultimi due risvegli che sono stati particolari, che hanno toccato tutto il mondo, uno nel 94 partito da Toronto, che è stato chiamato la benedizione del Padre, guarda caso. è stato un movimento dello Spirito Santo che, di cui io ho beneficiato enormemente, ed è stato identificato come la benedizione del Padre. E l'altro risveglio nel giugno, 18 giugno 1995, e questo risveglio è cominciato in che giorno? Quello che in America era la festa del Padre. Non credo che Dio si preoccupi delle nostre feste, però ha voluto dare un segno. Voi festeggiate il papà, io sono il vostro papà. Ma c'è una relazione, questo che mi dice questo, che c'è una relazione tra un risveglio spirituale e la nostra relazione con il Padre. Certo, Gesù è la via, ma è il Padre che ci benedice, è il Padre che ci manda il suo Spirito. Il suo Spirito è venuto per rivelarci chi noi siamo e rivelarci il Padre. Quando Gesù dice vi manderò un altro Consolatore, abbiamo citato prima, un altro me stesso, e sarà con voi sempre. Il suo obiettivo è di farci conoscere il Padre e di tenerci in comunione con Lui in un modo costante, non saltuario. Come ha detto questo giovane ieri, non voglio che questa mia relazione con Dio sia casuale. Chiedo, e abbiamo pregato per Lui per questo, voglio che questa relazione sia una relazione costante. Amen? Perché è così che cresciamo. È così che la creazione vedrà la manifestazione dei figli e figli di Dio. Amen? Signore, Padre. Padre, ti ringraziamo perché non hai fatto le cose così come le faremo noi. Non hai creato solo degli atti ufficiali scritti su un pezzo di carta, ma tu hai reso le cose vive dentro di noi. Tu hai messo dentro di noi questo seme divino che ha il tuo DNA e che ci fa veramente sentire che noi siamo figli e ci fa vivere che noi siamo figli e figlie tuoi. E grazie Padre perché il tuo Spirito Santo è venuto prima di tutto per questo, per darci questo senso di dignità e di valore di chi noi siamo in te. Noi siamo figli di Dio Padre, il Creatore del cielo e della terra. Padre, se solo ci pensiamo un attimo ci fa esplodere la testa, Signore, perché come noi siamo figli tuoi, Padre, noi siamo figli di Dio vivente, tu ci hai fatto partecipe della tua natura. Se solo, Padre, riuscissimo a cogliere quello che noi siamo in te, per un attimo, cambierebbe completamente la nostra vita. Padre, questo è il risveglio che io aspetto, Padre. Che arriviamo a conoscerti come sei e sentirci come siamo in relazione con te. Padre, abbiamo bisogno veramente del tuo Spirito che ci dia questa rivelazione, non nella nostra mente, non nei nostri pensieri, non nelle nostre emozioni, ma veramente nel nostro spirito, dove c'è questo uomo nuovo, questa donna nuova, che tu hai generato in noi, che ha il tuo seme, che ha il tuo DNA, che è della tua natura, che vive della tua atmosfera, dell'atmosfera del cielo. Il cielo è dentro di noi, perché questo uomo nuovo, come è scritto nella tua parola, viene dall'alto, viene dal cielo. Se non siete nati dall'alto, Gesù ha detto, è nato dall'alto, non appartiene a questa terra, ma vive in noi questa nuova vita. Padre, vogliamo glorificarti veramente come Padre, vogliamo darti la gloria di essere Padre attraverso il nostro essere figli. E ti chiediamo, abbiamo bisogno di tutto il tuo aiuto e tutta la tua rivelazione, Padre. Ma tu dici che se noi ti chiediamo qualcosa, che nella tua volontà tu ce la darai. E questa è nella tua volontà, Padre. Perché è per questo che hai mandato Gesù. Ed è per questo che Gesù ha pagato quel prezzo così alto per noi. Per essere questa via per noi, per venire a te e vivere con te. Padre, grazie di questa dimora che tu ci dai, sempre pronta, come Davide dice, vorrei vivere nei cortili, giusto sulla soglia della tua casa, piuttosto che altrove, perché già sulla soglia della tua casa c'è già la benedizione, ma tanto meglio dentro, Padre. E ti chiedo che tu aiuti ciascuno di noi a sperimentare questa realtà e a viverla. È il tempo, Padre. Questo è il risveglio di cui abbiamo bisogno, Padre. Comincia dentro di noi nel svegliarci a chi tu sei e a chi noi siamo in te. E ti lodo, Padre, per questo, ti lodo per la tua grandezza, ti lodo perché se tu espandi questa comprensione di te affinché noi siamo in grado di riceverla e di assimilarla e farla nostra, Padre. Ti chiedo questo per ognuno dei miei fratelli e delle mie sorelle qui. Guarda che insieme possiamo vivere come questa famiglia di figli e figlie di Dio. Nel nome di Gesù. Amen.
Alleluia. Alziamoci in piedi. Gesù è la via, il Padre è la destinazione. È vero. Lui ci ha indicato come arrivarci. Per arrivarci dobbiamo assomigliare a Lui. Dobbiamo prendere il suo DNA, il suo carattere, le sue parole, la sua vita, i suoi gesti, i suoi pensieri, e praticarli e viverli tutti i giorni. È così che si cambia. Se assomigliamo a Lui, la destinazione è certa. State le vostre mani. Grazie Padre. Così facilmente molte volte diciamo grazie Padre, quasi come un'abitudine, ma ti siamo grati ancora questa mattina. Tu hai voluto farci scoprire un altro pezzo di cielo. Così come Gesù aveva, Signore, la sua intimità con Te, sul Monte degli Ulivi, Signore, Lui spesso Ti incontrava, parlava, riceveva, vedeva, condivideva. Così, Signore, insegnaci come figli a essere come il modello che Tu ci hai dato, che è Cristo Gesù. Che ognuno si senta parte di questa adunata di figli, Signore. Sappiamo che viviamo gli ultimi tempi, abbiamo detto che è così semplice dall'essere entusiasti poi a perdere la strada e diventare tiepidi e poi freddi, Signore. La Tua parola lo dice. Ecco perché Tu ancora questa mattina ci insegni la via. Ci fai vedere la destinazione. Non vogliamo perdere questo tempo, Signore. Vogliamo vivere questo tempo cronos, Signore, della vita in questo corpo che durerà un tempo, ma vogliamo viverlo con nel Kairos. Vogliamo vivere i Tuoi pensieri, il Tuo tempo, conoscere in che tempo stiamo vivendo. Signore, risveglia ogni cuore, Padre, nel nome di Gesù. Che ogni figlio si senta responsabile di avere questa comunione intima, che non possiamo essere ascoltatori dimentichevoli, ma che possiamo prendere questo esempio di Gesù, che visse i suoi anni in relazione, intimità con Te, Signore, ed ebbe una vita di successo, dove il cielo si è visto qui sulla terra. Grazie Padre, voglio benedire questa preziosa Chiesa, voglio benedire tutta la Tua Chiesa universale, tutti coloro che invocano il Tuo nome, voglio benedire tutti i Tuoi ministri, Signore, che Tu hai scelto per far crescere, Signore, e aiutare la Chiesa a diventare e vivere da figli, Signore. E vogliamo benedire, Signore, questo tempo che ci sta davanti, e non vogliamo perdere quello che Tu ci stai donando in questo tempo nuovo. Aiutaci a vivere questa verità, Padre, che è la Tua parola rivelata ai nostri cuori. Grazie per la Tua parola, per Paolo, per ognuno di noi, per le famiglie di questa Chiesa, per i giovani di questa Chiesa, i bambini di questa Chiesa, per questo tempo nuovo per questa Chiesa e per questa città, Padre. A Te rendiamo la lode e la gloria, fa che possiamo ricordarci e possiamo ruminare sempre ogni giorno, Signore, la Tua parola, affinché ci faccia crescere, Signore, ed essere simili in questo compito, unico compito che abbiamo, assomigliare a Gesù. Grazie Padre, noi insieme Ti benediciamo e ci benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Facciamo un forte applauso al Signore.